in red is all that we love.
Decostruiamo una piccola osservazione che in un modo o nell'altro ho avuto modo già di affrontare in un altro episodio, che sarebbe una mia, un mio pensiero critico su un concetto che aveva espresso Crazy Legs. Così cerco anche di rispiegare per l'ennesima volta che non stavo criticando Crazy Legs, ma un concetto che è dietro al suo pensiero. Questo concetto che è dietro al pensiero di Crazy Legs è molto semplice da definire. Una cosa esiste prima che le diamo un nome e la classifichiamo e la diciamo mettiamo nel suo posto a livello concettuale nella nostra mente collettiva, nella nostra conoscenza collettiva. Ad esempio, appare un nuovo animale scoperto da uno zoologo, da uno specialista, e questo è un mammifero, ma non è proprio un mammifero, e non si sa che nome dargli. Però lo si studia per un po', e dopodiché, dopo tanto tempo che lo si studia, si decide di creare una piccola classe a sé, e questo animale viene chiamato l'ornitorinco. Questo è un problema classico che viene affrontato da Umberto Eco nel libro che vi raccomando di leggere, Kant e l'ornitorinco. Non è un libro facile da leggere, ma si affronta praticamente in maniera filosofica il problema, e anche pratica, il problema del fatto che se una cosa o un'entità vivente esista prima che noi la classifichiamo, prima che noi le diamo un nome e la riconosciamo all'interno di un panorama concettuale che è quello che creiamo nella nostra mentalità collettiva, come ho già detto prima, tanto per ripetermi un po'. Allora, il discorso è questo. Quando l'hip hop non era stato ancora designato da Africa Bambaataa, e quindi non si sapeva che cosa fosse precisamente, tutti quanti lo trattavano come una cosa diversa. Ad esempio, se voi leggete la biografia di Grandmaster Flash, Flash vi dice che ancora prima che Bambaataa o che chiunque avesse chiamato questa cosa hip hop, tutti loro che facevano parte della scena nel Bronx, poi per gli altri distretti di New York non mi pronuncio, ma almeno lui e i suoi colleghi confermano che quella cosa che loro facevano la consideravano come una cosa diversa dal soul, dal funk, dalla disco, che venivano usati nella loro cosa, perché quando facevano i block party mettevano questi pezzi soul, funk e disco, ma in modo tale da essere rappresentati in maniera diversa rispetto alle versioni originali, cioè con il doppio cutting o il merry-go-round, come viene chiamato, e con gli scratch e con l'intervento del rapper con svariati tipi di eco sulla sua voce e determinati tipi di break che venivano suonati uno dopo l'altro, alle volte ripetendo lo stesso, alle volte variando da uno all'altro, ma solo il break della canzone. Tutti questi accorgimenti avevano fatto sì che questa cosa era molto diversa da quella che era la cosa in generale che veniva rappresentata nelle discoteche classiche, dove il DJ mixava bene in battuta, eccetera. Difatti, nella mia biografia di Grandmaster Flash c'è un capitolo interessante in cui lui suonava in una discoteca di Manhattan per fighetti e racconta proprio il diverso tipo di atmosfera che c'era nella discoteca di fighetti, il diverso tipo di tecniche da DJ che venivano adottate in questo posto da fighetti e quello che invece lui faceva ai party nei parchi, che era una cosa completamente diversa. Proprio tecnicamente i dischi venivano messi in una maniera diversa, la gente reagiva tutte le volte che arrivava un break nuovo alzando le mani e i ballerini ballavano sempre più all'impazzata con il massimo della loro energia, e questo era la tipica atmosfera che io sperimentai anche quando ero a Milano nei primi anni 80, e ci furono dei party di qua e di là in qualche casupola, in qualche villa, in qualche parco, in qualche posto, anche al muretto, e venivano suonati dei break, delle cose di un certo tipo in un certo modo, e l'atmosfera si scaldava e si surriscaldava. Adesso un bicchiere d'acqua. Quando Grandmaster Flash codificò The Adventures on the Wheels of Steel su i nastri della Sugar Hill Records, sui registratori bobine della Sugar Hill Records, facendo una performance dal vivo in studio, cioè registrando dal vivo una sua sessione sui piatti in studio, il famoso pezzo che voi adesso potete ascoltare su vinile e che trovate su YouTube. Vi consiglio di andare a vederlo, The Adventure on the Wheels of Steel, ok? Ed è una performance live registrata negli studi della Sugar Hill Records, dove Grandmaster Flash fa vedere la sua tecnica e contemporaneamente noi ci facciamo un'idea di quello che poteva succedere ad un party con un po' di immaginazione quando lui suonava quei dischi a quel modo in un party con la gente che ballava, i ballerini, i b-boys, eccetera. È ovvio che quella codificazione è stata fatta dopo ed è stata fatta in studio, e la pubblicazione del disco, da prima su singolo e poi su diverse compilation, tra cui una delle Sugar Hill, dove è stato messo come ultimo pezzo della facciata B, se non mi sbaglio, che è quello tramite cui lo conobbi io, perché il 12 inch ancora non l'avevo quando usciva, e lo suonavano le radio di Genova, andava, era una cosa interessante, perché c'era lo scratch di Blondie, c'era il cut di Blondie che veniva fatto ripetere, Flash is cool, che veniva fatto ripetere, poi c'era Spoonie G, se tutto fatto a mano, e questo era una cosa che nell'80-81 aveva sconvolto, diciamo, molti DJ e molte persone che fino adesso erano interessate, cioè si erano interessate a sentire DJ classici che mixavano dischi in battuta uno dopo l'altro, in Italia sto parlando adesso, ma anche in America ci fu chi sconvolto, ma diciamo all'interno del Bronx queste cose erano già state codificate, trasmesse, diciamo oralmente, nel senso che venivano trasmesse perché gente andava ai block party, vedeva le tecniche, provava a rifarle a casa, eccetera eccetera. Grandmaster Flash, se leggete la sua biografia e se ascoltate l'hip hop e volete farvi una cultura, dovete per forza avere questi fatti in testa, e quindi dovreste tutti leggervi la biografia di Grandmaster Flash, costa anche poco, andate su Amazon e compratevela. C'è lui che parla e dice che questa tecnica per trovare il punto esatto in un disco e poter fare quindi la ripetizione dello stesso brano dallo stesso punto velocissimamente, quindi senza usare le cuffie, andare indietro e avanti, cioè calcolando proprio il movimento, mettendo un segnetto sul disco e calcolando il movimento in cui questo segnetto che roteava col disco girava, quanti giri, quanti movimenti faceva, lui riusciva a capire quanti giri doveva fare indietro per poter riposizionare velocemente il disco e farlo ripartire con le puntine settate in modo che non saltasse niente, eccetera. Quindi questo lavoro lo sviluppò a casa. Quando andò in studio alla Sugar Hill, quello era il frutto di enormi esercizi e studi, la sua famosa science. Grandmaster Flash parla sempre di science, di scienza, la scienza dello studio, di come mettere i dischi in maniera tecnicamente ineccepibile, fare delle acrobazie sui giradischi che altrimenti non si potrebbero fare se non tramite l'aiuto di accorgimenti tecnici che con la mente si possono, ci aiuta a capire meglio cosa vuol dire quando un disco gira 33 giri. E questo è il discorso un po' dell'uovo alla gallina. È nato prima l'uovo alla gallina, cioè la gallina si deve essere messa lì a covare l'uovo, però prima della gallina cosa c'era? C'era un altro uovo, ovviamente c'era qualcosa di diverso che si è evoluto e che è diventato uovo. Non era forse, non si poteva chiamare gallina, era il predecessore della gallina, era qualcosa che ha preceduto la gallina, non so che cosa c'era prima della gallina, comunque prima dello scratch di Grandmaster Flash negli studi della Sugar Hill c'era Grandmaster Flash che studiava a casa propria e che si esercitava ai party per mettere in pratica quello che aveva studiato a casa propria. Quindi la codifica e la storia dell'hip hop la si fa a casa e nei block party prima di tutto, perché il codice nasce lì. Poi che questa cosa si venga chiamata hip hop dopo, che si facciano i dischi e che diventi una cosa che conoscano milioni di persone, non vuol dire perché quella diventi la storia, perché questo è un concetto molto hegeliano. La storia che deve smuovere intere civiltà e deve far progredire intere civiltà. La storia può essere anche la storia di una piccola comunità che sviluppa un suo linguaggio, una sua cultura e che non viene diffusa a livello commerciale, e che viene quindi rimasta, che viene vincolata lì fino a quando qualche storico non la tira fuori, diventa un fenomeno storico. Però effettivamente quella cultura è esistita, c'è stata, che noi la chiamiamo cultura del tamarindo o cultura hip hop o cultura del funk, chi cazzo se ne frega, cioè sono belle parole che riempiono la bocca hip hop, funk e disco, però questa cosa esisteva già prima, perché il vostro figlio quando nasce, da quando esce, da dove deve uscire, fino a quando lo mettete, per chi lo battezza in chiesa, nella fare dove c'è l'acqua lì, e lo battezzate, fino a quel momento esiste comunque, no? E se lo perdeste prima che lo battezzino vostro figlio, sarebbe un dolore incolmabile, come sarebbe un dolore incolmabile se lo perdeste dopo che l'avete battezzato, per cui esiste anche da prima che l'avete battezzato, gli avete dato un nome ufficialmente, o addirittura se avete deciso il nome poco prima del battesimo, perché quando è nato siete ancora indecisi se chiamarlo Luca, Gianni o Maria o Giannina, cioè questo è il discorso. Cioè il nome e l'identità delle cose è un fenomeno che si dà qualcosa che cresce e che è diverso da tutto il resto, lo si dà ed è un fenomeno culturale di studio profondo. Io faccio parte della schiera di quelle persone che pensano che le cose si fanno e nascono prima che gli si dia un nome e prima che influenzino milioni di persone su disco. A parte il fatto che se voi leggeste la raccolta di scritti che ci sono in Hip Hop Regional Volume 1 and 2, e non vi faccio più vedere la foto perché ci sono tutte le bibliografie in altri episodi e di questi libri ne ho parlato fino alla nausea. L'introduzione a Hip Hop Regional Volume 1 parla di come l'hip hop in America era già un fenomeno internazionale, da Philadelphia a New York, da New York a qualsiasi altro paese, diciamo, della parte del Nord America, grazie alla possibilità che diverse crew andavano a fare spettacoli in giro e la gente li vedeva e impazziva. Lo stesso discorso del funk nasce quando, ad esempio, un musicista del New Orleans era andato a insegnare a un batterista del gruppo di James Brown quelli che sono i ritmi della Second Line di New Orleans, e secondo quella che è questa narrativa, il funk esisteva già molto prima che James Brown lo facesse diventare popolare per decine di milioni di persone nel mondo. E questa cosa era molto conosciuta in America, così come il rap era molto conosciuto in America tramite spettacoli e diffusioni radiofoniche. Tra le altre cose, la codifica del rap, così com'è, viene da tutta una serie di pratiche di speaker radiofonici che cantavano dei jingle a ritmo e per la promozione di soldi, guardate che bel telecomando, se comprate il televisore ve lo mando, e cantando, canticchiando queste cose quasi come se parlassero, avevano influenzato tutta una serie di persone nella strada che, sentendo questi jingle, avevano a loro volta incominciato a fare tutta una serie di rimette che piano piano poi diventano sempre più grosse, più grandi, più lunghe, e diventa la base di quello che sarà poi il rap dopo quello. È molto importante ricordarci che negli anni 70 c'era la radio, non c'erano i dischi. Lo vediamo anche con i Buggles quando fecero il disco nei primi anni 80, Video Killed the Radio Star. La radio era la stella attraverso la quale tutte le informazioni venivano convogliate. La sua luce raggiungeva un milione di persone, quindi bastava che un rapper americano o un qualsiasi presentatore americano, e ce ne sono una sfilza di cui io parlo nel libro, parlassero a ritmo che molti giovani che sentivano la trasmissione venivano influenzati, anche nel Bronx. Quindi è vero che nel Bronx ci può essere anche una radice oltre la radio, ma la radio è stata un contribuente, e tutti gli immigrati giamaicani come Kool Herc, ad esempio, le famiglie che emigravano portavano la cultura del sound system, anche se Kool Herc ha sempre negato che ci fosse un diretto contatto. Kool Herc nella sua autobiografia dice che andava a vedere i sound system di nascosto quando era piccolino perché era affascinato da tutti quegli amplificatori. Guarda caso, New York, la prima cosa che fa è mettere assieme un sistema di amplificatori potentissimo e incomincia a suonare la musica in giro per i parchetti per i parconi dei Bronx. Allora questo, ragazzi, scusate, cosa c'entra con i dischi tutto questo? Niente. Questo è un lavoro enorme, tutto il lavoro che hanno fatto i ragazzi nel Bronx per costruirsi i primi mixer, perché non c'era ancora il fader e c'erano tutta una serie di accorgimenti. Loro volevano il preascolto di un certo tipo, volevano i canali fatti in un certo modo, si mettevano lì, facevano tutte le modifiche a robe che prendevano dai robi vecchi, questo prima che i dischi esistessero. Poi ci sono stati dei dischi che hanno incominciato a popolarizzare questa cosa che era il rap, fino al punto in cui, diciamo, masse di persone si sono messe a rappare. E questo, in un certo senso, può essere dire la storia la fa quello che pubblica il disco e che rende una cosa famosissima. Ma se non c'è chi lo inventa prima il cavo USB, non importa se poi c'è qualcuno che questo cavo USB lo promuoverà e lo pubblicizzerà e diventerà la, diciamo, il mezzo con cui si collegano apparecchi nel mondo dei computer. Perché se non c'è nessuno che lo inventa, non ci può essere neanche la promozione dopo. Non ci sarebbe stata la Sugar Hill Gang se non ci fosse stato Grandmaster Flash che si fosse allenato per mesi a casa e avesse fatto party, block party, amici in casa che gli suggerivano tutte le cose. Capite? Le cose nascono prima. Io stesso, come sfigato di turno che faccio la musica, prima di mettere fuori delle cose, io ci ho messo degli anni a svilupparle, e lì ero in camera mia, non c'erano dischi. Se io non avevo quel processo alle spalle, quelle cose non le avrei messe fuori, e quei pochi grulli che le hanno ascoltate, che in realtà li chiamo grulli ma sono i miei fan, che amo e adoro, che sono tonti come me, che ascoltano tutte quelle bricolagiate e quei grigori musicali incomprensibili a tutti, ebbene, quelle persone che ascoltano le mie cose non avrebbero mai potuto avercele in mano. Così non avrebbe nessuno che avesse adesso negli anni avuto la possibilità di ascoltare i dischi della Motown. Lo sapete che i dischi della Motown, prima di essere stampati, venivano fatti passare attraverso, nella prima Motown mi sembra, un processo in cui i musicisti suonavano in un salone dove c'era molto personale della Motown, ma anche del pubblico del pubblico vasto, diciamo preso dalla strada, delle persone che venivano usate come test per testare questi pezzi, e la gente era autorizzata a gridare, a ballare, a fischiare, tutto, e i pezzi che passavano venivano pubblicati e gli altri rimanevano lì. Allora io vi faccio una cosa: gli scarti, quei pezzi lì non esistono perché non hanno fatto la storia, e quindi in un certo senso non sono parte della storia della musica. No, lo sono, perché tutti i musicisti hanno utilizzato la base di quegli scarti per capire cosa non dovevano fare per fare una hit per la Motown. Quindi tutto quello che fa parte della storia è l'infrastoria, e qualche volta esiste l'evento che scuote tutti, come Miles Davis col jazz elettronico, così come Herbie Hancock con gli esperimenti tra funk e hip hop, così come tutto l'hip hop con tutti i grandi del rap che hanno fatto la storia del rap e hanno dato alla civiltà di adesso la capacità di mettersi davanti a un microfono e dire le cose in rima, perché se non c'erano quelli nel Bronx che si facevano un culo così e si scannavano tra loro, non ci sarebbe stato adesso niente del rap che abbiamo adesso, niente. E concepire la realtà di oggi come semplicemente una realtà che è diventata tale attraverso una realtà discografica è tagliare via tutta la tradizione della musica afroamericana. Mi dispiace per voi, ma il jazz, come il blues, è stato trasmesso da musicisti e musicisti per tradizione orale, e così anche tutto il primo hip hop. E adesso io non sono un conoscitore di quelle che sono le biografie di 50 Cent e di rapper più moderni, ma io vi posso dire che se vado a fondo le trovo tutte quelle parti che questi rapper moderni hanno apprezzato e conosciuto solo per tradizione orale e non per tradizione discografica, e hanno cambiato delle cose che sono sostanziali nel loro rap, ne sono sicuro. Dr. Dre, ad esempio, la prima cosa che lui vi dice in tutte le interviste e le biografie è l'ascolto dei musicisti, non dei dischi. Poi dice anche: l'ascolto dei dischi è importante, ma andare ad un live e ascoltare i musicisti e vedere cosa succede ad un live, come si comportano le varie parti, come vengono suonate le varie parti, è tutta un'altra cosa. Adesso veniamo alla frase, la famosa frase: la cultura musicale la fanno i dischi. Verba vola, scripta manent, cioè le parole si dimenticano, volano via con l'aria, perché vengono trasportate dall'aria. Sapete come si muove, si trasporta il suono. Invece tutto quello che viene scritto rimane. Uh, Allora, voi lo sapete benissimo che questa frase non è legge. Questa è una cosa citata a sostegno dell'opinione dell'autore di tale affermazione. C'è da notare che io rispetto tale opinione, perché anche se la persona che l'ha elaborata non l'ha articolata nel dettaglio, però fa parte di quel tipo di opinioni che risalgono a chi pensa, al pensiero, al concetto superiore, per cui una cosa esiste solo quando viene fissata. Questo è il concetto di protezione del copyright, ad esempio. In Inghilterra un'opera diventa passibile di protezione del copyright quando viene fissata su un qualsiasi supporto. Ad esempio, analizzando le cose da questa prospettiva, non è col disco e non è con la registrazione che l'opera viene fissata su qualcosa di permanente e per cui viene a restare per sempre, a meno che non vengano distrutti i supporti e non vengano più duplicati, eccetera, ma sullo spartito, perché ad esempio fino all'Ottocento, fino al XIX secolo, quando il fonografo ancora non era diffuso e quindi la gente non aveva giradischi a casa e tantomeno i mangiacassette che vengono dopo, le cassette e il nastro magnetico, nell'Ottocento le persone che volevano imparare a suonare il piano e suonare quei motivetti così graziosi che venivano suonati nelle case della borghesia e dell'alta borghesia si dovevano comperare gli spartiti dai negozi che a sua volta li compravano dai vari editori, e questi spartiti contenevano le parti per piano o per altri strumenti, e le persone che sapevano suonare potevano mettersi lì e ognuna leggere il proprio spartito per il proprio strumento, piano, viola, violoncello, e suonare assieme, praticare questi pezzi. Le signorine che nell'Ottocento, anche i signorini che si mettevano al piano, avevano il loro bello spartito che gli era stato comprato o che si erano comprati loro, e questo spartito suonava, con questo spartito suonavano tutte le parti che appunto loro imparavano a leggere, e bisognava saper leggere la musica. E quindi il business, ad esempio, delle edizioni esisteva prima dell'avvento del vinile, e tutte le edizioni erano basate sulla pubblicazione di opere in teatri e in altri posti preposti alla riproduzione di musica dal vivo, e anche al, diciamo, soprattutto alla pubblicazione e alla vendita degli spartiti, con molti editori che hanno fatto vere e proprie fortune appunto con ariette celebri che venivano stampate appunto in grande quantità quando diventavano di successo. Era quindi la diffusione sul supporto fisico. Questo è, in un certo senso, ha costituito il successo di certi musicisti nell'area classica ed altri, però non è l'unico motivo per cui certa musica è diventata famosa. Certa musica è diventata famosa perché è stata ascoltata in determinati ambienti, nell'antichità, diciamo del Settecento, nelle varie coorti, e c'erano musicisti o persone sensibili della musica, giovani, che erano lì presenti, ascoltavano, sviluppavano un talento della musica, poi il nome girava e diventava famoso. Poi se c'era la pubblicazione dello spartito, questa è una cosa che arrivava all'ultimo, perché all'inizio lo spartito ce l'aveva chi aveva composto la cosa, non era pubblicato in miliardi di copie per cui tutti potevano averlo. Dimentichiamoci del momento attuale in cui viviamo, in una congiuntura dove io faccio una cosa e la posso mostrare contemporaneamente a tutti quelli che hanno accesso ad un portale tipo YouTube, Scribd, quello che cazzo è. Quindi si parla, detto in maniera grossolana, di un fissaggio in un medium permanente, che è la carta in questo caso, che è anche lì parte dello sviluppo di un codice che era arrivato fino a quel punto di evoluzione grazie a tutta una pratica che era al di là di quello che era il lavoro di stesura dei copisti. Quando i copisti copiano le note, il compositore ha già fatto tutto, e la sua composizione è il frutto di un'opera di interazione tra lui, altri, oppure di un lavoro solitario che però si basa su una sensibilità sviluppata ascoltando altri musicisti dal vivo, perché i dischi ancora non ci sono. Quindi la musica è andata avanti prima dei dischi e prima delle cassette per secoli, e noi abbiamo testimonianze cose, di cose trascritte dopo, dopo che sono state concepite, provate nel teatro e fatte 100.000 volte da 10.000 musicisti diversi, dopo ci sono stati gli spartiti che hanno dato a noi la possibilità di poter ricostruire e risuonare queste cose. E quando poi sono state registrate dalle grandi orchestre tedesche tramite la Deutsche Grammophon e l'orchestra di americane di Chicago, la Decca, eccetera, ci sono sviluppati tutti dei settori collezionistici, di collezionisti, ne conosco diversi, che hanno collezioni o di orchestre americane o di entrambe o di orchestre tedesche, tutta la collezione originale di Deutsche Grammophon, dischi da, che sono 800-2000 pound l'uno, tranquilli, al tempo corrente, dischi meravigliosi che ovviamente al momento attuale sono uno dei modi con cui noi possiamo apprendere la musica del passato e riviverla. Però ricordiamoci che molti musicisti, e questo lo posso dire per esperienza diretta, ma anche per letture su biografie, tipo James Brown andava a diversi concerti, era un fan, o comunque non era un fan, era un appassionato della musica dal vivo. A lui piaceva molto vedere l'artista dal vivo e lui si innamorò della Average White Band non perché li conobbe i suoi dischi, ma perché andò al concerto. Andò al concerto perché girava la voce che c'erano questi musicisti bianchi che suonavano come i neri e lui era, cazzo, ha detto, io sono il signore del Lord del funk, voglio andarli a vedere. E rimase molto ben impressionato. Però è dopo che li ha visti dal vivo, non quando ha ascoltato il disco o qualcuno gli ha detto che aveva ascoltato il disco. Poi certo, uno può sempre dire, ma se non c'era uno che ascoltava il disco, questi come facevano ad essere noti? Beh, fino a un certo punto, magari non nel caso di James Brown, perché i dischi giravano già da parecchio in quell'epoca lì, negli anni 50-60, ma molto prima si sarebbe rimasti interessati a qualcosa semplicemente andando sul posto o nella propria località, essendo visitati da musicisti di altre località e quindi in un certo senso venire invasi musicalmente. Questa cosa negli anni 40-50 era abbastanza famosa. Quando si sviluppò il bebop, ad esempio, c'erano molti musicisti che facevano i tour e con questi tour, diciamo in un certo senso, invadevano un po' nelle tradizioni culturali musicali dei posti dove il bebop non era ancora conosciuto, ispiravano altri musicisti. Questi erano tutti concerti dal vivo. In più, ad esempio, il funk di New Orleans, che l'ho citato prima quando ho parlato della trasmissione dei caratteri del drumming del funk tra i batteristi di James Brown negli anni 60, con una trasformazione da soul a funk, lì il funk di New Orleans si sviluppa tramite quello che è il movimento ritmico dei partecipanti al carnevale, che viene caratterizzato come second line, cioè tutte quelle persone che stavano dietro la banda e che suonavano con strumenti di fortuna o alle volte battevano semplicemente le mani o parti del loro corpo per aggiungere al ritmo della banda tutti i ritmi sincopati. Da lì, dall'evoluzione di queste cose, nasce la codifica del funk. Non nasce dall'ascolto dei dischi, nasce da una celebrazione che ha le sue radici nelle celebrazioni che venivano fatte nel 700 e penso anche già nel 600 a Congo Square, quando tutti i neri che erano stati appunto deportati dall'Africa e che vivevano in condizioni di libertà o semi-libertà si riunivano a Congo Square la domenica perché gli veniva consentito di fare tutte le celebrazioni e c'è gente che darebbe una fortuna per poter avere la possibilità di andare indietro nel tempo e vedere sti qua che a Congo Square si sfogavano il weekend e suonavano dei ritmi indiavolati che poi sono stati riportati da alcuni studiosi di musica afroamericana che hanno letto i diari di persone che esistevano all'epoca e sono rimasti memorabili grazie a tutta una serie di memorie che capisco, in questo senso io do ragione al Signore, che sono state scritte in libri, questo sì, però esistevano già da secoli queste cose, quindi a dire che la musica si fa solamente con i dischi è sbagliato. I dischi aiutano tantissimo a poter ricostruire la storia, questo sì, soprattutto a persone come me a cui piace studiare, leggere, capire, riascoltare dopo anni le cose e trovarci magari cose nuove in base ad elementi culturali che io ho acquisito tramite lettura o condivisione con musicisti. Quindi vedete, c'è sempre un elemento duale, la vita concreta e il libro. Non è vero che tutto finisce in un libro o si origina da un libro o da un disco. Il libro non è altro che un punto di approdo in cui si chiariscono le proprie idee, ma è nella vita pratica di tutti i giorni quando si parla con la gente. Io, se stasera vado a una jazz session e poi mi metto a parlare con i musicisti, io sono convinto che a un momento o all'altro arriva l'illuminazione e io divento completamente interessato a quello che mi viene detto, perché io parlando ho scaturito un determinato argomento nel mio interlocutore che è un musicista di jazz, e chissà che cosa mi dice che mi illumina. Sapete quante volte è successo questo? E questa è tradizione orale. Poi è ovvio che io vado a casa e lo provo sui miei strumenti e lo fisso sui miei hard disk, oppure semplicemente lo suono per vedere se va così, se viene così bene anche se fatto da me, o cerco di rifarlo, eccetera. E quindi in un certo senso continuo la tradizione. Però se io non pubblico questa cosa e continuo a influenzare gente secondariamente, cioè non tramite la pubblicazione su internet o su disco o su CD o su chiavetta USB, è ovvio che io continuo comunque a diffondere una cosa. Ci sono stati fenomeni musicali che sono stati enormi, come ad esempio la Second Line di New Orleans, ma si potrebbe dire anche il Soul o comunque le orchestre di swing, che sì, è vero, quando erano famose pubblicavano i dischi, ma il grosso successo ce lo avevano quando avevano la gente in pista che faceva la coda per entrare nei locali dove queste suonavano. Se non sbaglio, cos'è, il boogie woogie o il rock and roll? Il rock and roll, che ricordatemelo voi questo è ricordato in diversi libri, ma il rock and roll ebbe successo perché ci fu una band che suonò in un teatro di New York, dove la gente, quando sentì quel suono, i ragazzi impazzirono e distrussero tutto il teatro. E il padrone del teatro citò per danni l'etichetta discografica, mi sembra che c'è tutta una storia. Però la cosa scoppia, la cosa assume un'entità quando sul posto si vede che proprio davanti a un palco o in uno spazio condiviso in una jam si vede che c'è una moltitudine di cuori che incomincia a battere più forte perché viene suonato qualcosa che non è un disco e che effettivamente fa impazzire la gente. E questo è il discorso, secondo me, della musica afroamericana. La musica afroamericana non è un collegio di discografici che decidono di stampare Blondie perché Blondie è bravissima. Perché prima di dire che Blondie è bravissima, Blondie ha sviluppato tutto un suo discorso con i suoi collaboratori, suonando in vari locali. Al tempo, come si chiama quello, il CBGG, lì cazzo si chiama, e ha fatto un'esperienza incredibile. Io ho tutti i video tra le cose di lei quando era con i Blondie, erano ancora un gruppetto così. Ma la stessa cosa si potrebbe dire di qualsiasi rapper. La formazione di un rapper è, diciamo, nel privato o comunque anche nel pubblico, cioè a casa propria o nelle jam o in eventi comunitari, ma non è una cosa che avviene tramite i dischi e basta. Tramite i dischi c'è una grossa parte, e vi dico, impariamo, quando facciamo affermazioni così generali, impariamo a considerare tutta la storia dell'umanità e non solo gli ultimi 50 anni, perché è ovvio che negli ultimi 40-50 anni i dischi hanno un'importanza fondamentale, ma quando i dischi ancora non tutti se li potevano permettere e l'unico divertimento per la gente è andare a ballare il sabato e la domenica e cercare di strapparsi un corpo a corpo con una persona che li attraeva sessualmente, i famosi lenti o i famosi pezzi lenti, e quello è un trasmettere una cultura che non ha niente a che vedere. Io conosco gente che è da una vita, ormai gente ormai anziana, che è da una vita abituata ad andare a ballare il weekend, che non la concepisce neanche la musica su disco. E l'unica cosa che concepisce è quando viene l'orchestra, la banda o qualche evento musicale dove c'è qualcuno che gli suona qualcosa che gli piace, questi ballano. Questo è. Io per anni, io ho 52 anni, io avevo i genitori anche abbastanza anziani. E quando, rispetto all'età diciamo tra genitori e figli, no, adesso, e quindi mio padre suonava la fisarmonica, buon'anima, nelle quante volte mi sono fatto delle domeniche che magari volevo andare in discoteca a sentire il DJ che suonava i dischi, ma era ancora troppo piccolo, e invece magari dovevo andare col papà a accompagnare papà, e veniva anche la mamma a sentire, ci sedevamo là, bevevamo e mangiavamo a gratis, e mio papà suonava con la sua orchestra, con la sua banda, col suo gruppo, tutti un pochino di liscio, un pochino di rock and roll, e anche qualche canzone del momento, tipo provavano a rifare La febbre del sabato sera, queste cose qui. Io, cos'era, 76, 77, io avrò avuto 8-9 anni, me lo ricordo benissimo, perché poi a me piaceva tanto suonavano il boogie woogie, e poi c'era il batterista che era bravo, quindi faceva tutto l'assolo, io guardavo e battevo le mani, è da lì che io ho imparato la passione per il ritmo. Poi è ovvio, c'è stato mio cugino che nel 76 mi ha regalato il disco di Car Wash, però non è solo quello. Capite? Cioè, quello che mi ha dato il senso del groove era sentire tutta sta gente che suonava dal vivo. Poi ho fatto il Senor de Bonfim, che era un locale, quando ero già più ragazzo, dove facevo il DJ come resident, e io facevo il giovedì, se non sbaglio, o il venerdì, e c'era il gruppo dal vivo che faceva tutta la serata. Questo una delle cose che mi ha flashato di più e che ha cambiato totalmente il mio interesse verso il ritmo è un concerto a cui assistei negli anni numeri, ma erano gli anni 90, non erano neanche tardi anni 90, eravamo a metà se non prima. E mi ricordo che vidi suonare dal vivo Walter Calloni con il suo gruppo Linea C, Linea di Confine. È una cosa pazzesca quella, una cosa pazzesca. A un certo punto mi ricordo che fece un cambio di ritmo da una cosa che partiva tipo tuntata, 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 e poi non so rifare il cambio. Però poi diventa binario, però con un cambiamento ritmico in cui cambiava la posizione del kick, che dal vivo aveva un effetto incredibile. E da lì poi io andai a casa dopo e cercai di rifare, senza riuscirci, quella magnificenza, però mi vennero dei dischi tribali che più avanti decisi di finire e di pubblicare. Però quella cosa non è nata nel momento in cui ho deciso di pubblicare, perché quando ho deciso di pubblicare quelle cose già c'erano, erano già state fatte, erano già uscite dal mio testolone. Quindi non c'era niente da fare, quel discorso era chiuso. Poi certo che quell'influenza rimane viva e ancora adesso le percussioni, tititin, e tututun, e papapam, e pupupum, cioè tutta una roba. Però è ovvio che poi ho fatto un sacco di registrazioni, ho pubblicato un sacco di musica, se guardate su Discogs verrete inondati da mix e remix e robe che ho fatto durante i miei 20-25 anni di carriera, quello che cazzo è. Però quello che io vorrei farvi capire è che la musica non si fa con i dischi, la musica si fa con un misto di cose. Ci sono anche i dischi che sono importanti, perché la gente che è impazzita a casa ad ascoltarsi Public Enemy, o che è impazzita ad ascoltarsi Cool Moe Dee, o che è impazzita ad ascoltarsi 50 Cent, è impazzita ad ascoltarsi The Prime, è impazzita ad ascoltarsi Shablo, è impazzita ad ascoltarsi Marrakesh o Fabri Fibra, per poi fare delle cose loro, di loro tipo, lo stesso che Pequeño ne parla, no? Nelle sue interviste, che lui andava alle jam, però ascoltava anche i dischi, quindi è questa cosa messa assieme. Ma la vita non possiamo trasformarla in un'influenza da pubblicazione discografica o da pubblicazione editoriale. La vita è qualcosa di più che i libri che leggiamo, la vita è anche lo scambiare le opinioni sui libri che leggiamo con gli altri. Se voi leggete, se voi guardate la vita di molti grossi personaggi storici, a me piace leggere storie in generale, adesso non voglio citarne nessuno perché non vorrei fare poi errori come faccio io che mi ricordo male il nome eccetera, però molte delle cose che leggo narra di persone che quando ancora non erano famose, non erano arrivate a fare quello che facevano, avevano conosciuto dei personaggi chiave nella loro vita, che pur essendo insignificanti per altri, questi personaggi erano stati di enorme influenza per loro e gli avevano fatto cambiare il pensiero, e queste persone avevano quindi in conseguenza, a discussioni anche accese che hanno fatto con questi soggetti, cambiato completamente il loro punto di vista, adottato un nuovo modo di vedere le cose e quindi fatto altre cose. È in quel momento della vita pratica che si origina il cambiamento e quindi nasce il bambino, non è dopo, quando la cosa è già codificata e già fatta. Metterla su un libro, metterla su un disco favorisce il suo successo, ma la storia non la fai con le cose di successo, perché se la storia la facessi solo con le hit contraddiresti tutto il discorso che c'è nella musica pop. La musica popolare, la musica da classifica, il pop non possono esistere se non esiste la tradizione orale. Oh, ma che buttata, che affermazione, è così. Il pop come musica popolare o come popular music esiste perché le persone che fanno determinate scelte naturalmente sono portate a scrivere canzoni che poi diventano hit e che sono in certo senso versioni magari leggermente più semplificate, quindi sono popolari, le capiscono tutti, di alcuni temi magari che sono parte della tradizione orale. Un caffettone fa sempre bene. Ebbene, queste persone non fanno altro che, con un complicato lavoro di sintesi tra quello che è il loro senso di musica più pop, più popolare, pop nel senso di popolare, non nel senso di spazzatura. Quindi, ad esempio, tutta la tradizione della musica che abbiamo qua in Inghilterra, di musica pop, Adele, Ed Sheeran, eccetera, quello è tutto un rifacimento di cose che già esistono da tanti anni nelle tradizioni della musica popolare che viene suonata dalle band nei pub inglesi. Ad esempio, se voi vedete Bjork, che molti, alcuni di voi ameranno, altri di voi conosceranno, Bjork ha sviluppato tutta la sua esperienza musicale, oltre che in studio e a casa propria, soprattutto nei pub e nei luoghi dal vivo, perché si è fatta un quantitativo di live enormi. Ci sono tantissimi altri gruppi che hanno basato tutta la loro esperienza sulla musica dal vivo. Ad esempio, vi cito i Police, perché se voi leggete la biografia di Stuart Copeland, così come se vedete la scelta che fece Sting quando fece il live con tutti i musicisti, Bring All Night, che venne pubblicato poi sul disco che venne chiamato Bring All Night, che vi consiglio di acquistare ora, se vi piace il pop jazz, dove ci suonavano, se non sbaglio, uno o due membri della famiglia Marsalis, ma è una roba allucinante quel disco. Io, guardate, se non ci fosse quella merda della Sony e quel cazzo di copyright owners che rompono i coglioni, vi farei sentire tutto. Purtroppo non posso, se no mi chiudono il canale, mi fanno un casino dopo l'altro, abbiamo dovuto rimontare i video, vabbè, lasciamo perdere. Sony sucks. Sony e tutti coloro con i quali rompono i coglioni con i loro meccanismi e i permessi di vaffanculo, tutto quanto. Vabbè, comunque, di piccola divagazione. Se voi leggete, c'è tutto il documentario che vi raccomando di vedere. Lui lì fa vedere come ha ripescato tutta una serie di musicisti che avevano già un lavoro secondario da musicisti, perché si esibivano tutti nei jazz club, li ha ripescati e non è che li ha resi famosi, ma li ha messi un attimo sotto le spotlight, sotto le luci e i riflettori, perché gli ha fatto fare questa registrazione, questo live. Scusate, a me piace parlare, prendere il caffè. Diciamo, considerate come se un giorno magari vi vengo a trovare e parliamo amabilmente di musica, ed è come se fossi nel vostro salotto mentre mi gusto un bel espresso, vi faccio tutta questa ravanatura sulla musica. Vabbè, e quindi anche lì si parla di qualcosa che esisteva già in maniera ben specifica e che veniva quindi immortalato su un disco, il quale registrava in tempo tardo qualcosa che era già stato fatto, cioè una sintesi tra il pop e il jazz già dagli anni 70, se ascoltiamo certe cose di Bob James, che ovviamente sono su disco, ma che il signor Bob James ci racconta che le provava tutte nei locali dal vivo. Quindi tutte le cose che facevano, le facevano, sono state create ed esistevano perché i musicisti si trasmettevano, diciamo, una tradizione musicale. Ricordiamoci che c'è una differenza tra chi guarda e ascolta la musica come me da appassionato, anche se, diciamo, io adesso mi sto scindendo da me produttore, perché il produttore direbbe un'altra cosa, ci possiamo anche arrivare a questo, ma l'ascoltatore non è dentro un circolo di musicisti jazz. Io ci sono perché faccio musica con loro e li registro e quindi li frequento, e quindi so certe cose che stanno accadendo e che tra poco saranno su disco. Io ho visto il drum and bass nascere quando ancora era un esperimento che facevano i DJ nelle discoteche, e c'erano pochissimi dischi che andavano, ma c'erano dei party che erano più popolari dei dischi che poi sono stati stampati. Capite? È la stessa cosa con i musicisti jazz. Ci sono delle cose che si incominciano a sentire nei circuiti che il fan normale della musica, che si basa solo sui CD e i dischi, non lo sa. E solo quando esce un disco con lo scratch, allora la gente dice: che bello, c'è questa cosa che si chiama scratch. No, ciccio, quella cosa c'era già da prima. Poi è stata messa su disco proprio perché è diventata così popolare già da prima, senza che era su disco, che qualcuno ha detto: mettiamolo su disco. Ricordate che il rap era considerato all'inizio degli anni 80, ma anche fino all'86, perché i Beastie Boys ci raccontano su Wax and Poetics che tutti gli dicevano che il rap che facevano loro era una moda passeggera e non sarebbe mai rimasto. Difatti è per questo che io non ho mai detto che la trap finirà domani e che è una moda passeggera, perché quella che è la percezione di noi persone più anziane può essere completamente errata, e la trap va avanti per altri 50.000 anni, il che ovviamente è una cosa ben diversa che dare poi un giudizio conclusivo sulla qualità musicale di questo genere. Ma al di là di questo, quando noi parliamo di cose come lo scratch o come l'inflessione dei fiati in un certo modo, la distorsione, l'uso di campioni con il pitch alterato di musica soul anni 60 e o l'uso di musica di campioni anni 60, molte cose venivano prima fatte dai DJ durante esibizioni live, anche perché ricordiamoci che esisteva già negli anni primi anni 80 un arsenale di campionatori che fino agli anni 80... fino alla fine degli anni 80 in alcune situazioni sono state usate per fare tranquillamente, anzi in molte situazioni, musica rap e non rap dal vivo, per cui si andava lì con la batteria elettronica, i musicisti, e si suonava. Quando i Tom Tom Club hanno fatto Genius Rap, quelli che hanno fatto la session in studio hanno detto che quella cosa lì era una cosa che si suonava tanti anni fa in diversi posti ed era un motivetto noto a molte persone in America. Ed era una cosa che è stata messa lì perché su disco, perché c'era Arthur Baker, se non sbaglio, che aveva da preparare il deal, non so con che etichetta. E quello era un pezzo chiave che doveva andare, faceva parte di un pacchetto di produzione che lui voleva dare. C'è ancora un goccino di caffè. Ecco qua. Quindi, per farvi capire, non sono i soldi che si fanno o che si pensa che siano importanti per fare la musica, perché poi si va a finire a questo, ma è la volontà dell'espressione. Perché se io quando sono in un locale, anche se so che alla fine prendo questi, o molti meno di questi purtroppo, anche se dovrebbero essere questi, in un mondo ideale, io so che a un certo punto mi lascerò andare e farò delle cose che se qualcun altro riprende e sviluppa in un'altra situazione, quello non è di certo lo studio, cioè il momentum in cui noi tutti impariamo qualcosa è nell'esperienza pratica di tutti i giorni, ragazzi. Voi quando diventate quello che diventate, i vostri shock, i vostri traumi, le vostre felicità, le vostre gioie, le belle cose che dell'arte vi hanno impressionato, le avete anche viste dal vivo accadere sotto i vostri occhi. La vita è questo. La vita è viverla. Cioè, mi spiace dire un'ovvietà così, però la musica è vita proprio per questo, perché io stasera esco e sento anni fa mi ricordo che ero a Shepherd's Bush e c'erano ste ragazze che vanno in bicicletta e cantavano "We are, yes, oh, we are, yes, oh, we", e io la prima cosa che ho fatto quando ho fatto venire dei cantanti, ho copiato straight away una cosa che avevo ascoltato per la strada. Adesso uno mi può dire, ma quelle lì lo facevano perché l'ha ascoltato in qualche disco. Può darsi, ma io non l'ho ascoltato da qualche disco, io l'ho ascoltato on the road, come dicono i Rockets, on the road again, capito? Di nuovo sulla strada, ed è lì che si sentono le cose. Ma la strada non è che devi essere un tipo con un'esperienza di vita da strada. Io non sono una persona con l'esperienza da strada, ma ho la sensibilità di aguzzare gli orecchi, che comunque lavorano già per conto loro, e la mia attenzione si devia tutte le volte che sento un suono interessante. Voi non sapete, ma io vivo a Brixton, che è un posto prevalentemente afro-caraibico. C'è della gente che parla, che urla di giorno, di sera, anche di notte qualche volta. E io mi sono ancora pentito di non aver ancora investito dei soldi in dei microfoni per riprendere il suono panoramico, di metterli fuori dalla finestra del bagno di giorno, quando magari non faccio musica e faccio robe admin e non c'è nessuno in casa, o della cucina, e in modo che magari non si vedano troppo, e riprendere tutti i suoni dell'esterno. Ragazzi, c'è della gente che fa degli urli o che urla, ma quelli sono dei suoni meravigliosi, quelli sono dei suoni naturali, spontanei, meravigliosi, quelli ce li dà la strada, non ce li dà neanche la cosa dal vivo. Ma lo sapete che qua ogni tanto passano delle processioni di gente che suona le percussioni? Una volta mi sembra che ho fatto anche il video e l'ho postato su Facebook. Magari sono band che sono lì per promozionarsi, perché qua vicino c'è un locale che fa musica dal vivo, poi vanno lì a suonare dal vivo. Però più di una volta io ho sentito delle robe pim pipum pipipum, dico chi è che suona? No, c'è una processione di gente tutta colorata che passa per la strada e suona le percussioni, magari una manifestazione, una cosa. Io ve l'ho detto quando ero a Genova, ho avuto la seconda, perché la prima è stata Walter Calloni, Linea C, di cui ho parlato prima, la seconda fascinazione per il ritmo è stata quando c'è stata negli anni 90, io ero in macchina con una mia amica, ciao Daniela, e mi ricordo che all'epoca c'erano un gruppo, c'era una manifestazione molto grossa nel centro storico di Genova di quelli che chiamiamo extracomunitari, che in realtà erano persone che venivano un po' dappertutto, e in questa manifestazione suonavano delle percussioni, e la mia amica, che era leggermente contrariata perché questa gente bloccava la strada e bisognava fare tutto un rigiro, ha detto ecco cazzo, adesso dobbiamo girare. Io le avrei detto, se non avessimo avuto quell'impegno che avevamo di andare là e qua e non mi ricordo più, fermiamoci qua, stiamo un attimo fuori e sentiamoci qua, perché suonavano dei ritmi pazzeschi. Cioè, se io avessi avuto la possibilità economica di dire ragazzi andiamo tutti in studio, dimentichiamoci di questo, vi do la card, troviamo il modo, e gli rifate in studio quello che facevate qua, sempre che poi in studio questi fossero stati capaci di rifarla quella cosa, non lo so. Certe cose sono belle perché sono fatte naturalmente, spontaneamente, in strada o sul palco, e quando poi porti una persona in studio, io ho avuto delle esperienze molto purtroppo negative perché queste persone non riescono più a fare un cazzo e fanno un quarto di quello che facevano lì. Quindi la cosa migliore alle volte è, senza farglielo sapere, o meglio facendoglielo sapere, attrezzare tutto il palco o mettere dei microfoni panoramici da qualche parte, registrare tutto e poi chiedergli il consenso per la pubblicazione, perché effettivamente qual è poi quel disco meraviglioso degli Earth, Wind & Fire, che dove c'è un pezzo, però prima di quel pezzo c'è una cosa molto corta, che è un pezzo tutto tribale, tutto sembra indiano, adesso non lo so qual è, ecco, anche lì quando ascoltai quello tanti anni fa mi resi conto anche lì che molto di quello che ascoltiamo è semplicemente un soffio che arriva in ritardo e quando si è esaurita la sua potenza di quel grande evento che è la musica, che accade contemporaneamente alla storia in tantissime parti del mondo. Cioè, quando ci arriva il disco in casa, la cosa è già bella che è fatta. Quindi noi abbiamo quell'energia su disco che possiamo ovviamente ancora analizzare. Ci sono dei documenti preziosissimi di live, di recording di studio bellissime, di Charlie Parker, di jazz, di Danny Hathaway, delle cose proprio meravigliose. Però quella roba lì, la si trova pura, è nuda e cruda nel momento in cui c'è lo sviluppo di quella cosa da qualche parte, che può essere la saletta, la strada, il concerto, la sala prove dell'amico, la cameretta dell'amica, tutte ste robe qua. Io, se voi vi guardate i Soul Unsung, la prima cosa che vedete è che all'inizio di alcune biografie di gruppi, come ad esempio, se non sbaglio, chi era quel gruppo lì? Non erano i Cronus Affair, perché non c'è l'Unsung sui Cronus Affair, non mi ricordo. Uno o due gruppi, e quando spero che quando monto il video magari ve lo posso fare vedere. Lì c'è proprio, vedete, l'inizio della formazione, vedete proprio la band che suonano come dei... Ah, forse gli Ohio Players. Gli Ohio Players che suonano in una stanza... E c'è tutta questa energia incredibile, è quella che poi sentiamo nei dischi, ma quando arriva nei dischi c'è già la mediazione della produzione, quindi è la cosa originale è un po' persa, e le persone che hanno quei documenti di quei video fatti quando la band è ancora in formazione, è lì che c'è la cosa reale. Il fuoco primigenio, in un certo senso questo è un discorso dove si dice, è un discorso molto adorniano, cioè, anti-adorniano, nel senso che Adorno contesta il fatto che l'origine è più fulgida e più bella di quello che viene dopo. No? Io in questo senso sto dicendo il contrario, io dico che nell'origine c'è veramente il fuoco della purezza. No, però nell'origine c'è quell'energia, perché nella musica afroamericana quello che conta molto è l'energia, il groove anche, oltre che la composizione e la melodia. Quindi nel disco c'è la mediazione tra questi due elementi e abbiamo il capolavoro in alcuni casi, come in I No Corrida di Quincy Jones, o in alcuni dischi degli Whispers come And The Beat Goes On, che è molto quadrato, però allo stesso tempo c'è ancora molta energia del groove afroamericana nell'uso delle tastierine, dei suonini, delle percussioni, delle percussioni, adesso ci vorrebbe lo stick qua, delle percussioni a legno suonate, no? Che sono discrete, però se voi aveste ascoltato gli Whispers, ad esempio, li potete ascoltare dal vivo nella compilation del doppio album della Solar, dal vivo, dove c'erano anche Dynasty, Shalamar e Lakeside, lì avete proprio l'idea dell'energia di sti qui che facevano soul con ritmi funk. La cosa più bella è quando Grandmaster Flash dice: noi abbiamo avuto nel soul funk questi artisti incredibili che erano sweet, delicati, anche retro nel modo di cantare, ma sotto queste basi di R&B funk che erano potentissime, e questo creava un contrasto che è quello che piace a molti di quelli che ascoltano The Sound of Philadelphia, dove hai la disco funk espressa con un'energia, un groove a livelli molto, molto intensi, però hai tutte queste voci soul di Billy Paul, di Teddy Pendergrass, che spaccano il microfono, quasi lo perforano, no? Perché sono dei performer allucinanti. E difatti, se vi guardate gli unsung di Teddy Pendergrass, ad esempio, molta della sua carriera in America lui la costruisce coi live, e il massimo dell'intrattenimento e del piacere che i suoi fan prova non è col disco, ma nel live. Poi è ovvio che è una persona che era stata al live di Teddy, quando andava a casa diceva: cazzo, mi devo comprare il disco. Ma la stessa cosa accade nel rap italiano. Quanti di voi hanno ascoltato Fabri Fibra dal vivo e quando sono tornati a casa hanno detto: mi devo prendere assolutamente, mi devo scaricare, vabbè, non comprare il disco ormai. Però gente che è veramente impazzita dopo essere andata dal vivo a vedere qualcuno e ha cambiato idea sull'artista. Io ad esempio, a me non piace Jovanotti per niente. Quelle poche cose che ho visto di documentari e di cose dal vivo non mi piace. Però magari un giorno più avanti, maturando ancora, vado dal vivo, lo ascolto e dico: wow, tutto sommato ho sparato a zero su un artista che in realtà però dal vivo ha qualcosa da dire. Per adesso non è ancora capitato, non vi preoccupate. Era stato un esempio per farvi capire di come una situazione concreta con l'artista davanti a me, anche magari non proprio davanti al naso, ma là, io posso capire veramente se c'è ciccia o no. Io la mia fascinazione per Prince non è nata quando sentivo i dischi di Controversy e quelle robe lì, che mi piacevano, sì, belli, belli funky, ma quando l'ho visto al Pala Trussardi a Milano, mi sembra nei tardi 80, quando era il Sign of the Times Tour, avevo visto io, quello dove c'era Sheila E. che suonava la batteria, no? E lì a un certo punto si scambiano, lui va a suonare la batteria e lei va al microfono. E questo è una cosa incredibile, perché quella... È lì che ho capito la musicianship, cioè i musicisti quanto erano validi, perché dal vivo fai delle cose in più, dal vivo devi suonare, dal vivo ti lasci andare. In studio è ovvio che ti puoi anche lasciare andare, poi si può decidere in produzione quella cosa di lasciarlo o no, ma deve essere tutto bilanciato e messo bene in carta pulita, in carta di bella copia, perché poi quella cosa va suonata in radio 10.000 volte, anche se poi magari non ha successo, ci si prova a farlo secondo un certo ordine e struttura, che può essere il pezzo radiofonico, l'edizione più estesa. Nei casi di Prince, ad esempio, se voi ascoltate un pezzo minore che ha fatto, che si chiama America, vabbè, io dico minore, ma un pezzo meno conosciuto, diciamo America. America esiste naturalmente nella versione su LP. Ma nella versione su 12 inch c'è una versione estesa dove a un certo punto i musicisti vanno in jam. E se voi ascoltate quel 12 inch, che poi adesso io devo ancora passare in digitale perché è anni che non lo ascolto più, la America che ascoltate in quel pezzo è completamente bloody different, completely bloody different da quella del vinile. Cioè i suoni sono gli stessi. L'ingegneria del suono applicata a quel pezzo, cioè il modo con cui suona, tutto è lo stesso. Però quel pezzo di jam in più che arriva dopo, dove tutti vanno per i loro cazzi, ti cambia completamente la percezione del pezzo. Adesso, quella cosa sicuramente la puoi vedere live, però quella cosa non la puoi vedere quando ascolti una versione da 3 minuti e mezzo su un disco. È la stessa cosa. I Pink Floyd io l'ho visti 2 volte dal vivo. Bruce Springsteen io l'ho visto 3 volte dal vivo. Ho visto un sacco di gente dal vivo che non mi piace su disco, Ma quando li ho visti dal vivo ho detto Madonna, e io Bruce Springsteen se viene domani lo vado di nuovo a sentire, anche se è vecchio e bicucco, perché i musicisti sono pazzeschi, e dal disco non la percepisco io sta cosa, non è jazz, non c'è tutto quello swing e tutto quel groove del funk lì, è più rock, e allora io ho bisogno della roba live dove tu a un certo punto ci dai, capito, e vedo veramente di che pasta sei fatto, perché alla fine la musica è onestà, secondo me, ed è questa la cosa più importante. Io lo so che ho tutto questo background di live, e difatti a me piace far venire i musicisti qua, la stanza è piccola, però mi piace, non so se avete visto i video, li faccio suonare per un'ora e loro dicono Paolo possiamo fermarci, sì, si prendono la pausa, poi di nuovo e poi tin 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 tin, anche la stessa nota, fino al punto in cui raggiungono un'espressione che per me è essenziale, che non si può studiare a tavolino. Quello lì è vero che poi è registrato come una session di studio, però in realtà è una session che cerca di arrivare all'espressività che c'è nel live, anche se non si può perché non c'è il pubblico che ti incita, ci sono io lì che guardo come un bicucco che magari non esalta neanche tanto il musicista. Infatti a volte li lascio qua e me ne vado a fare un caffè, a fare una cosa in cucina fuori, vado in poggiolo a rilassarmi un attimo, a guardare l'albero che c'è, il bell'albero che c'ho lì davanti, e li lascio fare, perché effettivamente quello che voglio è sono quelle piccole cose che escono fuori quando uno si lascia andare. Quell'onestà proprio, quel passaggio che c'è tra il cosciente e il subcosciente, quella cosa rivelata in un momento di estrema sincerità espressiva nell'esecuzione, ecco. A me questo piace, quindi quando uno mi dice disco, dipende, anche lì, vedete, se andiamo a vedere la storia delle registrazioni, cambia anche un po' la cosa, perché immaginatevi Miles Davis quando ha fatto quella, cos'era? Quelle cose, quelle sperimentazioni nei primi anni 70, Pangea, Agartha, e poi c'è tutto un cofanetto che ha fatto con le registrazioni reali che hanno fatto, e non solo con i pezzi selezionati dalla Columbia Sony dell'epoca. Il cofanetto dove ci sono tutte le registrazioni, anche quelle scartate, contiene delle jam session incredibili di jazz, di musica un po' funk, elettronica, sperimentale, che sono veramente, ragazzi, ascoltatelo. Poi adesso tutte queste questi nomi che non mi ricordo, perché ormai io sto ascoltando anche altre cose, ho accumulato veramente troppa musica, la mia testa purtroppo non va più bene, non ho più questa memoria come avevo 10-15 anni fa. Però cercherò di montarle sull'episodio, andatevele ad ascoltare. Io non posso che ricordarvi, dire che una cosa è guardare un video di Miles Davis che suona dal vivo, è un conto, adesso non è più in vita, però è andare a vedere qualcuno che suoni così bene e andarselo a vedere davanti al naso, cioè fa una certa esperienza, la puzza, l'odore del posto in cui sei, la gente che vocia, la gente che si esalta, l'energia che si crea nella stanza, l'emozione di vedertelo lì davanti, la reazione anche tua nei confronti di tutto questo, perché alle volte noi reagiamo in maniera che non ci immaginiamo neanche. Se ci troviamo davanti una Chaka Khan che ci canta, non mi si può dire quando me la vedo in camera che sono lì che giro i pollici e mi gratto le palle, è la stessa cosa che vedermi Chaka Khan in un pub o in un locale dove sono seduto lì a pochi metri di distanza e tipo a Porretta e mi canta dei pezzi di R&B soul pazzeschi davanti al naso, e la vedo veramente dal vivo, anche con qualche magari imperfezione, che invece è proprio quella che voglio sentire, perché voglio capire come sei fatta, cosa canti, come me la dici questa cosa. E questo io lo ripeterò fino alla fine. Per me la musica è live, per me la musica è strada, per me la musica è vita ed è anche registrazioni. Quindi non è vero che verba volant scripta manent, verba volant, ma volant, e poi arrivano anche alle teste delle persone che stanno lì, perché se volano ci sarà qualcuno lì che se la prende questa cosa, no? Non è che volano e vengono disperse forever. Tra le altre cose, questa è una io non ho fatto studi su questa affermazione, verba volant, scripta manent, ma sicuramente c'è un contesto ideologico all'interno del quale questa cosa si è formata. Questa cosa non è legge, non è una cosa biblica del tipo tu nascerai e poi morirai. Non è proprio vero un cazzo questo. Non dovrebbe esistere il pop, proprio perché appunto, come vi ho detto, il pop è la popolarizzazione di cose che esistono già all'interno della tradizione orale. Il pop è anche... diciamo, nel caso del blues, ad esempio, il pop è stato quello che per primo ha codificato su vinile tutta una serie di artisti che in parte avevano pubblicato su disco, in parte no, perché sono tutte cose che in America venivano ascoltate per la strada. In molti cantanti, molti bluesmen, adesso non so in America, ma se andavate a New Orleans 20-30 anni fa, li trovate lì che facevano tutte le loro cose, e questo avrà sicuramente, sarà stato un qualcosa che è stato volant, è entrato di qua, è uscito di qua per molti, ma c'erano magari delle persone che hanno ascoltato, hanno detto prendiamo un po' nota, si sono ricordate la cosa, hanno fatto il disco. Ma voi sapete quante cause al tribunale ci sono state? Perché c'è gente che ha suonato da qualche parte qualcosa e poi si è sentita la cosa su disco, che tutti già conoscevano, perché era una cosa che si suonava, che chi la suonava questo, la suonava quello, e da quando è andata su disco è stata bloccata a livello di copyright e nessuno poteva più suonarla, perché se no o suonarla o diffonderla o riregistrarla, perché lo stronzo che l'aveva registrata aveva un'etichetta ancora più stronza che ha preso, si è impadronita del copyright, e quello non era più una musica che poteva essere dichiarata un bene collettivo. Sapete voi quanto si è ristretto il campo delle opere che all'inizio del Novecento erano cultura generale musicale, che si poteva prendere, copiare e rifare, semplicemente perché i dischi non avevano questa diffusione. Da quando ci sono personaggi, sia nel rhythm and blues, che nel rock and roll, che nel pop, che nel soul, che hanno codificato queste melodie, queste armonie, queste cose sono uscite dal dominio pubblico per essere, diciamo, di proprietà di uno o due editori, a seconda poi dei vari accordi che ci sono per quel pezzo sulle edizioni, e noi ci siamo persi un'eredità culturale che ovviamente finché è nelle maglie del catalogo della Sony Universal, col cazzo che vi vedrete più episodi di The Man in Red o di qualsiasi altra persona come Rick Beato e altri, che vi fanno vedere degli esempi per farvi capire quello di cui stanno parlando, col risultato che io non posso spiegarvi appieno quello che voglio e quelli che se lo prendono in culo siete voi. Arrivederci.